Ma? Finiamo
di oggi.
Come dice?
Finiamo di oggi.
Credo, sono un po' di cose. Tra l'altro, una questione che ho trovato interessante. In Agostino, diciamo che Agostino mi ha sollecitata questa riflessione. Il cristianesimo o meglio Agostino, questo l'avevamo visto già l'altra volta, si accorge benissimo del problema che è il linguaggio, che è il linguaggio, e si rende conto in fatto, e cioè che parlando non c'è il controllo sulla parola, che cioè non c'è nulla in questo mondo che garantisca che ciò che sto dicendo corrisponda a qualcosa. Niente. In questo mondo. Ma nell'altro invece, eccoli. Nell'altro mondo invece c'è chi può garantire. Ora accade che più o meno fino all'anno 1000, cioè fino a che dura la priorità dell'agostinismo, vige questa idea, no? Anche se non è che poi gli altri siano molto occupati di linguaggio, vedremo poi con Gregorio di Nissa eventualmente, ma l'accorgersi del problema ha avuto degli effetti, perché questi personaggi, Agostino in particolare, ha potuto accorgersi del problema del linguaggio perché aveva una soluzione, e cioè Dio, no? Come sappiamo. E quindi ha potuto affrontare la questione nei suoi termini, cioè come dicevo prima, che parlando non c'è nulla che mi garantisca che ciò che dico corrisponda a qualcosa.
Partito dalla soluzione per costruire il problema.
Ma sì e no, perché lui in effetti tanto era un retore, quindi con le parole aveva spesso a che fare, però però la questione che a noi interessa è che il cristianesimo, Agostino, ha potuto affrontare la questione del linguaggio, cioè porsi la questione del linguaggio perché aveva la soluzione, cioè Dio. Altri, a un certo punto, dopo l'anno 1000 grosso modo, invece hanno, come sappiamo, già da Anselmo, hanno tentato di utilizzare la logica, no, per non solo dimostrare l'esistenza di Dio, ma per sostenere, per argomentare tutto ciò che la teologia andava elaborando. A questo punto è accaduto qualcosa. Intanto era sempre necessaria questa garanzia, no? Finché c'è stato l'agostinismo era Dio, e tanto basta. Dopo, invischiandosi con la logica più o meno malamente, questa garanzia da dove arrivava? Sì, c'era sempre Dio, però occorreva qualche cosa di più specifico, di più vicino all'argomentazione logica. E quindi ecco che sorge la questione della realtà. Sorge la questione della realtà dopo l'anno 1000, grosso modo, che poi si manifesta più fortemente con Tommaso. Perché a questo punto che cosa garantisce? C'è bisogno della realtà, che è stata messa in un certo senso al posto di Dio, in un certo senso fino al Rinascimento, dopo a tutti gli effetti. Dopo è diventata la natura, è diventata la ragione, è diventata una serie di cose, ma sempre messe al posto di Dio e sempre utilizzate come quella garanzia che deve dire che ciò che io sto affermando corrisponde a qualche cosa. E questo è stato un passo importante, perché mostra intanto, in prima istanza, tutto un raschietto qua, è un calo di temperatura, che tutto il pensiero comunque è rimasto necessariamente religioso, anche se non ha parlato più di Dio esplicitamente, però ha messo un qualche cosa che comunque aveva la stessa identica funzione di garante.
Il passaggio è stato Spinoza.
Sì, sì, Spinoza, certo, lui ha aperto la strada, sicuramente. Poi sarà anche interessante leggere Ficino, no, più avanti. Ficino è stato l'ultimo dei neoplatonici, dei teologi neoplatonici, diciamo così. Proprio nel momento in cui ci fu una grande ripresa del neoplatonismo e dello gnosticismo, nel Rinascimento, appunto. Ora, dicevo, e questo mostra come tutto il discorso sia rimasto, e sottolineo di nuovo, necessariamente religioso, perché ha bisogno di un qualche cosa che garantisca. Mentre Agostino non aveva bisogno di un'altra cosa che garantisse, quindi poteva affrontare la questione del linguaggio tranquillamente e mostrare e dire apertamente che il linguaggio non può garantire niente. Questo dopo non potevano più dirlo, perché la logica è il linguaggio, e se il linguaggio non può garantire niente, neanche la logica può garantire niente, allora chi ci garantisce? E quindi ecco la necessità dello spostamento sulla natura, sulla logica, su quello che è. E questo in Agostino è molto evidente, anche se non mi risulta che nessuno ne abbia mai parlato prima di questa sera, che il fatto che Agostino, lui poteva ancora parlare del linguaggio in questi termini, cioè dire che il linguaggio non può garantire niente, perché essendo fatto in quella maniera in cui è fatto, no, per dire una cosa devo dirne un'altra, quindi cosa mi garantisce? Dopo, come dicevo, invece questo non è più stato possibile. Non è più stato possibile dire che il linguaggio non garantisce niente. E infatti dopo un po' alla volta, ecco sorgere la cosa, la linguistica, sorgere poi tutti gli studi di logica, naturalmente, no? Fino alla semiotica. Cioè sorgere tutte queste discipline che devono dare una sorta di certezza che parlando si parli effettivamente di qualcosa, utilizzando tra l'altro lo stesso schema di Agostino, la Trinità. Due elementi e il terzo, l'amore per Agostino, vabbè, la relazione che li tiene insieme e che quindi impedisce che questi due elementi intanto si sovrappongono l'uno all'altro e poi si disperdono, perché chi garantisce che dal padre segue il figlio, dall'uno segue il due o dal significante segue il significante? Nessuno a questo mondo, di nuovo, c'è da garantire. Ora, questa questione potrebbe essere di notevole importanza perché ci mostra che in effetti non è cambiato nulla, no? Se non dei termini, l'idea che sia necessario a questo punto, perché tolto Dio, no? E tolto Dio, come diceva giustamente già con Spinoza, compare la natura, fa il suo ingresso ufficiale alla natura, non nel senso greco della physis, ma la natura come macro,
come ordinamento,
come ordinamento. Sì, la natura, e quindi la natura e quindi la logica, perché la natura non può pensare, perché poi si è antropomorfizzata la natura, non può pensare in termini che non siano logici.
Perché c'è da una parte ci sono le leggi di Dio e poi ci sono le leggi di natura.
Sì. Sì, le leggi di natura, certo, sorgono proprio da lì, da questa idea che la natura debba avere una priorità, perché è quella che in fondo garantisce tutto, perché Dio, mano a mano che viene eliminato, no, lascia il posto a dei sostituti che hanno la stessa funzione, esattamente la stessa funzione. E questo ha mantenuto la religiosità nel discorso, quindi nel pensiero, fino ad oggi, immutata, assolutamente immutata. Fino ad Agostino ci si poteva concedere il lusso di vedere il linguaggio per quello che è, cioè come qualcosa di impossibile. Dopo, questo lusso non c'è più stato. Dopo il linguaggio, attraverso la logica, si è tentato di inquadrare, la logica serve a questo, inquadrare il linguaggio in regole fisse prestabilite, in modo che da lì non si esca. Per questo hanno avuto tanto successo i primi analitici di Aristotele, perché lì era un programma praticamente per questo. E cioè Aristotele tentava proprio questo, cioè di inglobare, di chiudere il linguaggio dentro schemi prefissati, i sillogismi. Poi che secondo analitici il discorso è cambiato, perché ha cominciato a farsi delle domande. Disastro, come succede talvolta quando si fanno le domande, succede un disastro, tutto si scombina, no? Cioè irrompono i molti quando ci si fanno le domande. Prima no, prima c'è l'uno, no? C'è la verità esistente, so come stanno le cose, poi rompono i molti e le cose sì, stanno anche così magari, sì, ma anche cos'ha, finite altri modi, cioè non le controllo. E questo è importante nello stile, questa sorta di messaggio, una sorta, perché non è che lui volesse trasmettere questo propriamente, però ha fondato, come dicevamo già qualche volta fa, ha fondato la semiotica, ha fondato il pensiero logico in un certo senso, perché non che abbia fondato la logica, no, per lui non si occupava tanto di logica, però ha dato, come dire, la base, il fondamento, perché la logica costruita dopo di lui, infatti dopo l'anno 1000 grosso modo, potesse avere una validità, cioè una valenza veritativa, cioè si potesse pensare che attraverso la logica si poteva giungere alla verità.
primo fu Berengario di Tours,
poi Anselmo naturalmente, no? Questa idea che la dialettica avesse la capacità, la possibilità di dire zero, cioè di dire come stanno le cose. Quindi sì, certo, rimaneva allora Dio, ovviamente, però si cercava già un'altra via apparentemente più persuasiva, no? Perché se parliamo alle persone di Dio, magari non capiscono bene. Se invece si argomenta logicamente, in fondo anche Anselmo aveva questa idea, se si argomenta logicamente il discorso è più costrittivo, stringente, anche perché cominciavano, c'erano tutte le varie regie, sette sorelle, quindi occorreva un discorso forte, perché la parola di Dio, quella del cosmo, come si chiama, della Bibbia, e ognuno la interpreta come gli pare e non ne veniamo fuori. Se invece usiamo la logica, allora la logica è molto più restrittiva, perché una conclusione logica, se corretta, non è obiettabile se si accolgono le premesse naturalmente. Qua abbiamo iniziato. No, pochi minuti. Pochi minuti prima delle 9. Ecco dunque che cosa ti sta dicendo Agostino. Soltanto la Trinità può garantirci che parlando noi si possa sapere di cosa si sta parlando. Solo la Trinità, solo Dio. Ed è vero, in un certo senso, non che abbiamo bisogno di Dio naturalmente, non importa assolutamente nulla, ma di questo terzo elemento, il terzo elemento che è quello che tiene insieme i due, come diceva già il semiotico francese Grimace, i due termini della relazione sono tenuti insieme dal terzo, che è la relazione propriamente, ma ci vuole un terzo che li tenga assieme, sennò cosa li tiene assieme? Tra lo stile d'amore, va bene, no? Ma è comunque è la relazione, lo Spirito Santo, quello si vuole. È l'albero di Deso su, né più né meno. Cosa garantisce che il significante e il significato siano un qualche cosa anziché essere niente? Il fatto che esiste l'albero come referente. Nel caso di Dessur è l'alberello a fare la funzione di Dio, cioè di garante, no? Che poi è la realtà delle cose, non più nemmeno. Ma andiamo un po' avanti con Agostino. Agostino ci dice allora, siamo al libro 14, 16, 22, verso la metà, grosso modo poco prima della metà, dove dice, cita una lettera ai Corinti dell'apostolo di Paolo. Trovato? Bravissimo. Se infatti io prego con la lingua, il mio spirito prega, ma la mia anima intellettiva non ne ricava alcun frutto. Egli allude al caso in cui non si comprende ciò che si dice, perché non si può nemmeno dire nulla se l'immagine delle parole materiali nella rappresentazione dello spirito non precedesse il suono della voce. Quindi occorre che ci sia un'immagine, no? Un'immagine prima di parlare, poi è diventata la precognizione di Heidegger. è un sistema di risolvere il problema abbastanza diffuso, no? C'è una sorta di precognizione attraverso la quale io posso conoscere le cose, che poi non è poi così lontano da quello che diceva Platone, ma c'è un'idea prima, è la stessa cosa. Dunque, si chiama spirito anche il principio vitale dell'uomo, per questo si legge nel Vangelo: è chiamato il capo, rese lo spirito, vabbè, è morto. Si parla anche di spirito, eccetera, eccetera, lo stesso apostolo. Eccolo, un po' dopo, dove c'è la nota 97. Ma non vuole certamente designare due realtà, come se una cosa fosse la carne, altra cosa il corpo di carne, ma poiché la parola corpo si applica a molte cose, nessuna delle quali è carne, l'apostolo chiama corpo di carne il corpo che è carne, allo stesso modo chiama spirito dell'anima intellettiva lo spirito che è anima intellettiva. In un altro passo, più esplicitamente ancora, parla dell'immagine, facendo la stessa raccomandazione, con altre parole: spogliandovi dell'uomo vecchio e delle sue azioni, rivestitevi dell'uomo nuovo che si rinnova nella coscienza di Dio, secondo l'immagine di colui che l'ha creato. E nel testo precedente si legge: rivestitevi dell'uomo, cioè. E mentre prima, due righe dopo, scriveva nella vera giustizia e santità, ora scrive nella conoscenza di Dio. Dunque questo rinnovamento, questa riformazione dello spirito si verificano secondo Dio, secondo l'immagine di Dio. Ma è detto secondo Dio, perché non si ritenga che si verifichi secondo un'altra creatura, eccetera. Va bene, l'immagine di Dio. Quindi si rende conto che la parola è un'immagine, come poi dirà la costruzione, l'immagine acustica, e quindi mette in guardia, no, dal fatto che le parole sì, producono immagini, ma non sono quella cosa lì, cioè le parole non garantiscono. Se io parlo del corpo, la mia parola non è carne, c'è da un'altra parte una carne e tutto quanto quello che segue, ma lui vuole che si tenga conto che la parola inganna. Se non è garantita, non ci porta da nessuna parte, perché la parola appunto costruisce un'immagine, che è un'immagine che può essere di tante cose. La parola può, come dice la parola corpo, può volere dire tante cose, ogni parola può volere dire tante cose, e sta dicendo che ci sono i molti. E chi è l'unico che può toglierci i molti di torno? Libro 15, 2-2, verso la metà, poco prima. È così infatti che bisogna cercare le cose incomprensibili, perché non ritenga di aver trovato nulla colui che abbia potuto trovare quanto è incomprensibile ciò che cercava. Perché allora cerca se comprende che è incomprensibile ciò che cerca? E questa è una bella domanda, no? Che si è riferita al linguaggio di cui lui tutto sommato sta parlando, questo caldo però ormai, forse perché parlando si scalda. Magari abbassiamo il tronco. No? C'è l'incomprensibile, perché dice cercare l'incomprensibile, cioè Dio in fondo. Quando sappiamo che non possiamo conoscerlo, perché la parola non ce lo consente, perché ci sposta continuamente, quindi rimane inconoscibile. E allora si chiede perché cercarlo comunque, questo significato ultimo delle cose. Il e si risponde perché lo si cerca per trovarlo con maggior dolcezza, lo si trova per cercarlo con maggiore ardore. È in questo senso che si può intendere l'affermazione che l'ecclesiastico pone in bocca della sapienza: coloro che mi mangiano avranno ancora fame e coloro che mi bevono avranno ancora sete. Mangiano infatti e bevono perché trovano, e poiché hanno fame e sete cercano ancora. La fede cerca, l'intelligenza prova. Per questo il profeta dice: se non crederete non comprenderete. E d'altra parte l'intelligenza cerca ancora colui che ha trovato, perché Dio guarda sui figli dell'uomo, come si canta nel Salmo ispirato, per vedere se c'è chi ha intelligenza e chi cerca Dio. Dunque per questo l'uomo deve essere intelligente per cercare Dio. Ma la domanda sua era questa: perché cerco qualcosa che non posso trovare? E qui l'unica risposta è la fede. Perché cerco? Trasponiamo la cosa riguardo rispetto al linguaggio. Perché cerco il significato unico che non posso trovare? Perché ho fede che ci sia. È questo che consente di continuare a parlare. Ho fede che ci sia per poterlo utilizzare. Ora, si può porre con la fede totale, la fede assoluta, la fede che si può intendere comunemente come il dare il proprio assenso, no, a un'affermazione che non è sostenuta da nessuna argomentazione, grosso modo, cosa del genere. Ma è la fede, io so che c'è il significato ultimo, io so che c'è una verità, esattamente la stessa cosa, io so che c'è, bisogna trovarla. Ok, quello che dice lui, bisogna mettersi lì e trovarla, no? Io la cerco perché so che c'è, ma poi devo trovarla. Stiamo ancora cercando. No. E questa è la verità sistemica. So che c'è, come diceva Pantale ancora oggi, qualche giorno fa, la verità c'è. Bisogna trovarla. Come è?
Poco pupino.
Qualcosa del genere. Allora, 9:15. Tutto questo è stato detto per commentare le parole dell'Apostolo, sempre Paolo, che afferma che noi vediamo ora in uno specchio. Le parole seguenti, in enigma, no? In Paolo dice questo, vediamo in uno specchio in enigma. Sono incomprensibili a tutti gli illetterati che ignorano le figure della retorica che i greci chiamano tropi. Parola passata dalla loro lingua alla lingua latina come figura, appunto. Come infatti parliamo più correntemente di schemi che di figure, così parliamo più correntemente di tropi che di figure retoriche. Proprio figure retoriche si insegnano lo stesso. Quanto a tradurre in latino i nomi di ogni troppo o figura, in modo che ad ogni parola greca ne corrisponda una latina, è impresa fin troppo difficile e inusitata. Qui fa una digressione intorno proprio alla retorica. Vabbè, facciamo. Qualche riga dopo dice: ma è necessario che la definizione di un termine generico abbracci tutte le specie, no? È l'idea di Platone. Per questo, come ogni cavallo è animale, ma non ogni animale è cavallo, così ogni enigma è allegoria. No, l'allegoria è quella figura retorica per cui si dice una cosa al posto di un'altra. Ecco, invece, mentre l'allegoria, come dire, dice che giustamente non è un enigma, infatti, eccetto per coloro che sono molto tardi di ingegno, il senso di questa espressione è pienamente evidente, no? È un'allegoria. L'enigma, invece, è, per spiegarlo in breve, un'allegoria oscura, come il passo, la sanguisuga ha tre figlie, diciamo così. E cosa vuol dire? Ed altri di questo genere. Tuttavia, quando l'Apostolo parla di allegoria, non la individua nelle parole, ma in un fatto, nel fatto in cui mostra che i due figli di Abramo, uno della schiava, l'altro della donna libera, devono significare i due testamenti. Questo fatto, prima della spiegazione, restava oscuro. Perciò una tale allegoria, termine generico, potrebbe essere chiamata enigma se si usa un termine specifico, no? E qui lui pone una questione che neanche se ne accorge, in effetti, però, ma forse non se ne accorge perché comunque ha sempre Dio come riferimento, e quindi tanto l'allegoria quanto l'enigma in fondo hanno la loro soluzione in Dio, perché si potrebbe obiettare anche molto facilmente che tanto allegoria quanto l'enigma possono essere interpretati in più modi, non in uno. E che quindi a questo punto c'è l'eventualità che tanto allegoria quanto l'enigma risultino assolutamente incomprensibili, se non hanno un fine, o meglio una fine, no? Cioè se non c'è un significato univoco, se non c'è una verità sistemica. Ecco, qui fa una sorta di precisazione, una sorta. Dice il 16. Dice, cita la parola dell'Apostolo sempre. 16:25. Ecco, adesso lei comincia a dire delle cose come 25.
No, 16:25.
No, qui allora siamo 9, 9, 16.
Allora torniamo indietro.
Ma anche lei è proprio lì. Allora, la parola dell'Apostolo quando dice, quando afferma che ora noi viviamo in enigma. Ma dice ancora, vediamo ora attraverso uno specchio. E poi aggiunge in enigma. Ora, dice, è infatti una sola espressione, perché l'Apostolo dice in una sola frase così, vediamo ora attraverso uno specchio in enigma. Questa è la frase dell'Apostolo. Perciò, a quanto mi sembra, se con la parola specchio volle significare l'immagine, con la parola enigma, sebbene abbia voluto significare una somiglianza, ha voluto tuttavia significare una somiglianza oscura e difficile da attingere. No? Quindi, sta parlando dell'analogia, non una somiglianza all'analogia. Se dunque si può intendere che con le parole specchio ed enigma l'Apostolo ha voluto significare qualunque somiglianza, adatta a farci comprendere Dio nella misura in cui è possibile, tuttavia niente è più adatto di ciò che, non senza fondamento, è chiamato immagine di Dio. Adesso ne parliamo. Nessuno si meravigli dunque, dato il modo di vedere che ci è concesso durante questa vita, nello sforzo che dobbiamo fare, eccetera, perché se fosse facile vedere non si incontrerebbe in questo passo la parola enigma, e l'enigma è ancora più grande per questo, che non vediamo ciò che non possiamo non vedere. Infatti chi non vede il suo pensiero, e chi vede il suo pensiero non dico con gli occhi della carne ma con lo sguardo interiore, chi non lo vede e chi sia, chi siano, chi non lo vede e chi lo vede, ecco, perché il pensiero è una specie di visione dell'anima, sia che siano presenti gli oggetti che anche gli occhi del corpo possono vedere o gli altri sensi possono percepire, sia che tali oggetti siano assenti e con il pensiero si vedono le loro immagini, sia che non venga pensato nulla di questo ma si pensino cose che non sono corporee né sono immagini di cose corporee, no? Così si pensano le virtù e i vizi. Questa è una risposta a un'obiezione che allora veniva fatta. Come faccio io a fare un'immagine di Dio se non lo posso vedere, non lo posso comprendere, tutte quelle cose lì? E dicevo sì, l'immagine puoi fartela, chiaro che non è mai l'immagine precisa, però è un riferimento comunque, perché anche dei pensieri non li vedi, però sai che ci sono, e Dio è la stessa cosa. Anche per dare un'idea delle argomentazioni di Agostino. Ecco, dice qua, 18, sempre quello di prima, 9, no, 10, 18. I pensieri dunque sono una specie di linguaggio del cuore, nel quale il Signore ci mostra che esiste una bocca quando dice: non ciò che entra nella bocca contamina l'uomo, ma ciò che esce dalla bocca, questo contamina l'uomo. Cioè ciò che dice. In una sola frase il Signore parla in qualche modo di due bocche dell'uomo, una del corpo e una del cuore, perché è evidente che secondo l'opinione dei giudei ciò che contamina l'uomo entra per la bocca del corpo, mentre secondo l'affermazione del Signore ciò che contamina l'uomo esce dalla bocca del cuore. Tuttavia, qualche riga dopo, quando diciamo che i pensieri sono le parole del cuore, non neghiamo per questo che siano anche visioni scaturite dalla visione della conoscenza implicita, almeno quando sono vere. Infatti, quando queste cose si producono al di fuori per mezzo del corpo, una cosa è la parola, altra la visione. Ma all'interno, quando pensiamo, sono tutte e due una cosa sola. Ecco perché è vera la parola che viene dall'interno, perché vede effettivamente qualche cosa che è. Mentre la parola inganna, la visione no. Perché la visione è, è mossa da Dio, e quindi non può ingannare. Chiunque perciò, il 19, può comprendere che cosa sia il verbo non soltanto prima che risuoni al di fuori, ma anche prima che il pensiero si occupi delle immagini dei suoni. Questo verbo infatti non appartiene ad alcuna lingua, quello che si sente, e a nessuna di quelle che chiamano lingue delle genti, tra le quali c'è anche la nostra lingua latina. Chiunque può comprendere che cosa sia il verbo, può già vedere per mezzo di questo specchio ed in questo enigma una certa somiglianza di quel verbo di cui è detto: in principio era il verbo e il verbo era presso di lui. Il verbo sarebbe poi Gesù Cristo. Infatti quando diciamo il vero, ciò che sappiamo è necessario che nasca dalla scienza, che conserviamo nella nostra memoria, un verbo che sia pienamente della stessa specie della scienza da cui è nato. Il pensiero che si è formato a partire da ciò che già sappiamo è il verbo che pronunciamo nel cuore, verbo che non è né greco né latino, che non appartiene a alcun'altra lingua, ma quando c'è bisogno di portarlo a conoscenza di coloro ai quali parliamo si fa ricorso a qualche segno che lo esprima. Ecco, c'è la semiotica, no? C'è il segno, e però il segno è garantito da una parola interiore. Quello che dico, le cose che dico possono anche non essere, ma se si riferiscono a qualcosa che sento dentro, allora sono vero. Perché sono vere? Perché le sento dentro, le sento dentro così, cioè non le posso vedere, ma le percepisco così come percepisco i miei pensieri. No? Non li vedo, eppure so che sto pensando. Per Agostino è la stessa cosa. Ecco. Infatti dice il pensiero che si è formato a partire da ciò che già sappiamo è il verbo che si è formato a partire da ciò. No, abbiamo già detto. Tale segno è nella maggior parte dei casi un suono, talvolta un gesto. Il primo si dirige agli occhi, il secondo alle orecchie, il secondo agli occhi, eccetera. Perché anche il fare un gesto, che altro è se non parlare, è preciso su questo. In qualche modo visibilmente, no? C'è anche i gesti, sono parole. Dunque, qui cosa succede? Ah, ecco qua, sì. Dunque siamo a 11:20, poco dopo la metà, dice, cosa dice? Ah, ecco, parla dell'immagine di Dio, no? Immagine non nata da Dio, ma creata da Dio. Verbo che non è nemmeno proferito in un suono, né pensato alla maniera di un suono, che allora dovrebbero appartenere a qualche lingua, ma che è anteriore a tutti i segni in cui viene espresso e degenerato dalla scienza immanente all'anima, quando questa stessa scienza si esprime in una parola interiore tale qual è. Infatti, la visione del pensiero è in tutto simile alla visione della scienza, no? Le cose che conosco. Scienza verso il filo. Dunque, ma quando ciò che è nel verbo riproduce esattamente ciò che è nella conoscenza implicita, è allora che c'è un verbo vero e c'è la verità quale l'uomo la desidera, che cioè quanto c'è nella conoscenza ci sia anche nel verbo, no? Cioè la parola deve dire come stanno le cose. Si riconosce qui quel sì, sì, no, no, no? Cioè l'affermare o negare. Così la somiglianza dell'immagine creata si approssima per quanto è possibile alla somiglianza dell'immagine generata. quella per la quale si afferma che Dio Figlio è simile sostanzialmente in tutto al Padre, perché alla fine è questo che interessa a lui, no? Far intendere come è possibile farsi un'immagine di Dio, che in teoria sarebbe impossibile perché non sappiamo nulla, ma per somiglianza, per analogia, però siccome dice tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, così l'uomo non fa nulla che prima non dica nel suo cuore: per questo è scritto, il verbo è l'inizio di ogni opera. Cioè la parola, no, è l'inizio, ma anche la condizione, potremmo dire, di ogni opera. Ma anche qui, quando il verbo è vero, allora è inizio di un'opera buona. Ora, il verbo è vero quando è generato dalla scienza del bene operare, così che anche là sia rispettato il sì, sì, no, no. Se è vero o falso. Infatti dice: il nostro verbo può esistere senza che si traduca in azione, ma non vi può essere azione se non la precede il verbo. Come il verbo di Dio ha potuto esistere senza che esistesse alcuna creatura, ma nessuna creatura potrebbe esistere se non per opera del verbo, per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose. Vabbè. Cioè è la parola, di nuovo qui insiste a dire, la parola che crea, è la parola che fa le cose. Dunque, al 12, dopo il 21 c'è il 12, sì.
Prato. No, c'è il 12, 21 e il 12, 22.
Allora, ci siamo.
È quello lungo o quello corto?
Quello corto, un versetto.
No, comincia con dunque tutte queste conoscenze?
No, dice in primo luogo questa stessa scienza che informa secondo
te. Quello lungo.
Quello in grassetto.
Sì, sì, ma dico quello lungo.
Ah, il brano dice, no, capivo. Va bene. Allora, in primo luogo questa stessa scienza che informa secondo verità il nostro pensiero, cioè la scienza umana. Quando diciamo ciò che sappiamo, no? Di che genere è e in quale misura un uomo, per quanto competente e dotto egli sia, può possederla? Ma si pone delle questioni interessanti. Possiamo conoscere la scienza? Cioè è possibile la conoscenza? Questa è la domanda che sto facendo io. Prescindiamo da ciò che nell'anima è a porto dei sensi. In questo campo la realtà è così spesso diversa dall'apparenza che l'insensato, avendo l'anima troppo ingombra di queste false apparenze, si ritiene pieno di buon senso. Per questo la filosofia dell'Accademia ha preso vigore fino al punto che, dubitando di tutto, è caduta in una follia più miserevole. Vabbè, prescindendo dunque da ciò che si trova nell'anima come apporto dei sensi, c'è fra quelle che ci restano una conoscenza uguale e certa di quella che abbiamo di vivere, no? Lui prende questa idea, no? Noi siamo certi di vivere, adesso ho caldo, come mai? Dice di che cosa siamo certi, no, per certezza avere il dubbio, no, dubito logico, logico. Qui invece l'unica certezza è quella di vivere. Posso mettere in dubbio che sto vivendo? Chiaramente lui è un retore, quindi avrebbe potuto anche dovuto opporre subito un'obiezione: sì, è vero, no, stiamo vivendo, bene, come facciamo a saperlo? Ecco, Dunque, allora, viviamo, no? Ecco, in questo caso non abbiamo timore alcuno che ci accada di essere ingannati da qualche falsa apparenza. Non è così automatico, comunque. Perché è certo che anche colui che si inganna vive. Qui non accade come nel caso della vista degli oggetti esterni, eccetera, in cui la realtà è differente da ciò che appare, perché questo non si vede con l'occhio della carne, è con una scienza interna che noi sappiamo di vivere. Lì preme questa cosa qua, no? Mostrare che ciò che sentiamo dentro è vero. Così che un filosofo dell'Accademia non può neppure obiettare, forse tu dormi senza saperlo e quello che tu vedi lo vedi in sonno. Vabbè, che razza di obiezione. Chi non sa infatti che le cose viste in sogno sono assai simili a quelle della veglia, ma colui che, con scienza certa, sa di vivere, non dice so di essere sveglio, ma so di vivere. Quindi a questo punto, secondo Agostino, c'è un sapere incontrovertibile, cosa che a lui interessa di più. Io so una cosa che è assolutamente vera. E non è, perché appunto, come faccio a sapere di vivere? Cosa vuol dire vivere? Cioè, le obiezioni che si potrebbero muovere sono molte, no? A questa certezza assoluta, so di vivere. Cioè so che cosa esattamente. Però lui non si pone queste questioni, lui pone il vivere come una cosa assolutamente ineccepibile e inattaccabile. Dunque è 22, 12-22.
Così va bene.
Ecco. Dunque, tutte queste conoscenze che l'anima umana acquisisce da sé e per mezzo dei sensi del corpo e per testimonianza degli altri, le tiene riposte nel tesoro della sua memoria. Sono esse che generano un verbo vero. Quando diciamo ciò che sappiamo, verbo che precede ogni parola che risuona e ogni pensiero della parola che risuona, no? Ciò che sappiamo. È importante questa, ma non solo per Agostino, ancora oggi è importante la certezza del sapere. Io so che è così. Esattamente quello che dice Agostino, perché uno potrebbe dire io so che è questo, e come fai a saperlo? Perché è una di quelle cose che si sentono, no? Così come so di vivere, allo stesso modo. Capite che è un'argomentazione che può, in alcuni casi, essere anche efficace. No? So queste cose così come so di vivere, perché le sento, perché fanno parte di me in un certo modo. Allora, infatti, il verbo è perfettamente simile alla cosa conosciuta da cui nasce e di cui è immagine, perché dalla visione della scienza procede la visione del pensiero, che è un verbo non appartenente a nessuna lingua. Verbo vero da una cosa vera, che non possiede niente di proprio, ma riceve tutto da quella scienza da cui ha origine. Poco importa il momento in cui colui che dice ciò che sa lo ha appreso, a volte appena lo apprende lo dice, l'importante è che il verbo sia vero, cioè che abbia tratto la sua origine da cose conosciute, e la cosa conosciuta è questa, io vivo. Quindi c'è una verità incontrovertibile, no? È come se oddio, ecco, Agostino, ogni tanto questi vuoti.
Ma cosa intende dire che c'è una verità incontrovertibile nel momento in cui uno dice io so?
Eh sì, perché dicendo questo è come se emanasse qualcosa dal suo interno, no? Da questa conoscenza che ha, conoscenza che ha assoluta. Lui le equipara le due cose, la conoscenza dell'interno e la conoscenza del sapere di vivere sono la stessa cosa. So che vivo e quindi posso sapere, perché questa è la cosa importante, perché prima l'aveva messa in discussione rispetto alle parole che sono immagini che possono ingannare, e quindi avrebbero potuto condurre all'ipotesi che non c'è possibile conoscenza o conoscenza ultima. Invece così dice che questa conoscenza è possibile, così com'è è possibile affermare che io sto vivendo, e questa affermazione è incontrovertibile, sempre secondo lui.
Mi è fatto di capire anche che questa conoscenza no, deve essere predisposta per poter parlare, perché lui dice che praticamente queste cose vengono tenute come un tesoro nella memoria, no? Ma e da queste cose poi interviene il verbo, no? Quindi si dicono le
cose. E sì, torniamo alla precognizione. La precognizione chiaramente chiama in causa Dio.
Lui è con la precomprensione di me.
Sì, stessa cosa, precognizione, precomprensione, uguale. E Dio, cioè la parola di Dio, no? Che muove tutto, in fondo è sempre l'unica garanzia possibile. Il linguaggio non offre nessuna garanzia. L'unica garanzia che possiamo offrire è Dio, non ce ne sono altre. Infatti Dio, e siamo sempre al 13:22, però questo è un coso lunghissimo, più o meno verso metà, vediamo. Sì, poco più da metà. Dove dice, infatti non poteva, questo è Dio, non si riferisce a Dio, non poteva non conoscere le cose che un giorno avrebbe creato. Dunque, è perché le ha conosciute che le ha create. Questo è importante. Le conosce e quindi le crea. Le crea nel momento in cui le conosce, cioè le pone. Dunque perché? Dunque, vediamo un po'.
Dici una nota?
È 151, mi sembra sia, o 153, non vedo niente, ma 151. Scenda un pochino di 3-4 righe e dice tutte le. Esatto, il corpore non le conosce perché esistono, ma esistono perché le conosce. Infatti non poteva non conoscere le cose che un giorno avrebbe creato. Dunque è perché le ha conosciute che le ha create, e non perché le ha create che le ha conosciute, cioè le creo e poi le conosco, no? Le conosco, quindi le creo, cioè le penso, quindi le dico dicendole esistono. Ecco, diciamola così. E dopo che le averle create non le ha conosciute diversamente da come le conosceva prima di crearle, cioè è sempre il suo pensiero. Ecco. Però forse possiamo fermarci qua. Sì. Va bene, finiamo mercoledì prossimo. Tanto ormai non resta più molto, lo finiamo, commentiamo.